Con gli occhi chiusi sul via vai di facce, che fanno popolo nella mia stanza. Mi sento solo, che è una bellezza, quasi una vetta della mia via. Da tronco cavo, da nido senza sonno, viene non viene, chiede di me. Da pianto perso, che piange altrove, viene non viene, lui chiede di me. E a me dice il dottore, che scimmie così verdi, nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi assecondi e dopo un po' mi perdi. Portami adesso al castello corsaro, dove il pianista ha un regalo perché suona la rumba di Donna Consuelo, lei scende le scale, non solo a me. Le faccio posto sul mio tappeto, che è più leggero da quando tu ti sei nascosta in fondo a un segreto ed hai deciso che non voli più, non voli più, non voli più. Ma a me dice il dottore che scimmie così verdi nei sogni del paese lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi somigli finché non mi guardi. Portami adesso l'odore del ferro, del rosmarino e del caucciù. Tutto il tuo cielo a che cosa mi serve se poi non riesco a tornare giù? E ancora scalcio per il mio gusto, in fondo il posto mi sembra adatto alla mia guerra, alla mia fame. Sono venuto per disturbare, me lo dice il dottore, che scimmie così verdi nei sogni del paese lui non ne ha viste mai, non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai, non ne ha viste mai.
Sono le 7:52 del mattino, eccoci qua, buongiorno ascoltatrici, buongiorno ascoltatori, nuova puntata, nuova settimana del Demone del Tardi, è l'ultimo giorno di febbraio e noi siamo qui, siamo di nuovo qui a guardare questi posti davanti al mare, che sono pieni di morti davanti al mare e pieni di spiagge che sono ormai linee di confine tra la salvezza e il naufragio, l'ennesimo naufragio che sì, orrendo come tutti gli altri, eppure diverso da tutti gli altri, perché in qualche modo segna un salto di scala, lo scarto che porta oltre il voltarsi dall'altra parte, oltre l'ipocrisia degli accordi opachi, oltre lo scarico delle responsabilità che è sempre colpa di qualcun altro, che sia il fato l'Europa o gli scafisti, oltre la criminalizzazione delle ONG o dei taxi del mare, che rende meglio l'idea. È un salto di scala che è poi il gradino in cui si inabissa anche la pietà e tocca al ministro Piantedosi liquidare in una dichiarazione quel che resta della pietà, quel che resta di quel che dovrebbe essere tra i diritti il diritto prevalente, cioè il diritto ad essere salvati. Dice Piantedosi, la disperazione non può giustificare viaggi che mettono in pericolo la vita dei propri figli e dunque se c'è una colpa, la colpa è dei migranti e con la colpevolizzazione dei migranti per per la morte dei propri figli, ecco che si raggiunge l'ottavo grado della scala Richter dell'abiezione, perché non è un malinteso, non è una dichiarazione dal senso fuggita e nemmeno una sparata che ti aspetteresti di sentire nei peggiori bar di Crotone. Qui siamo sulla stessa scala impietosa in cui la colpa è dei poveri se sono poveri, in cui se lei viene stuprata, sì, è stata stuprata ma in fondo se l'è cercata, in cui si rigetta sempre e comunque sulla vittima la responsabilità di essere vittima. Ed è un'idea di mondo in fondo atroce, di privilegio e condanna, di sommersi e salvati, un'idea che in qualche modo definisce il senso profondo della destra, con quelle spiagge confine pattugliate da stabilimenti balneari fidati dove si difende la tradizione degli spaghetti alle vongole e dove, se proprio si vuole naufragare, lo si faccia almeno in quelle spiagge libere dove ci stanno giusti i tossici e i barboni. Insomma, come dice il mio amico pirata, verrebbe da dire che la disperazione politica non può giustificare un ministro come Piantedosi per lasciare, come dire, il piano delle dichiarazioni e precipitarsi invece nel piano della realtà. Andiamo a vedere come racconta quello che è successo oggi Niccolò Zancan sulle pagine della Stampa. Scrive Zancan: è un mondo in frantumi. Davanti al centro dei migranti arriva un signore dalla Germania, un profugo siriano, e chiede notizie di sua moglie. Era su quella barca, ditemi che è qui, mi ha scritto per dirmi che stava arrivando, ormai vedeva le luci dell'Italia, ma sua moglie non è tra i salvati e lui continua a cercare. La moglie, 23 anni, era l'unica viaggiatrice di nazionalità tunisina sul barcone del naufragio. Il suo corpo è stato riconosciuto tra le 66 salme messe in fila al palazzetto dello sport. Erano sposati, ma i loro documenti non valevano per un viaggio in aereo. Non potevamo chiedere il ricongiungimento familiare, dice quell'uomo appena diventato vedovo. Abbiamo pagato gli scafisti per poter vivere insieme, era l'unico modo. Ero qui ad aspettarla. È un mondo a pezzi, senza più coordinate logiche né temporali. C'è un ragazzo afghano, uno scampato al naufragio, che avvicina Sergio Didato di Medici Senza Frontiere per rivolgergli una sola domanda. E la domanda è: che giorno è? È il giorno in cui una ragazza di 28 anni scappata da Kabul insieme a suo fratello di 16 è morta annegata, e quel fratello adesso non può dirlo ai suoi genitori. Siamo dovuti partire dall'Afghanistan perché mia sorella era stata presa di mira dai talebani. Mamma e papà hanno convocato tutta la famiglia, insieme hanno raccolto i soldi dai parenti. Dopo una lunga riunione hanno deciso che saremmo partiti insieme, io e lei. Eravamo seduti vicini su quella barca e quando la barca si è schiantata e capovolta siamo finiti nel mare insieme. Abbiamo usato le onde per arrivare a riva, ma sulla spiaggia lei non respirava più. Adesso questo ragazzino deve parlare con la sua famiglia al telefono. Gli hanno fatto il numero e lui dice così: io sono vivo. Anisa è in ospedale, perché non può dire, perché è letteralmente indicibile quello che è successo davvero. Questa catena di lutti è la conseguenza diretta, scrive Zancan, delle nostre scelte. Il peschereccio partito da Smirne con 180 persone a bordo è stato avvistato alle 22:23 di sabato sera, 40 miglia da Punta della Castella, nel tratto di mare tra Isola di Capo Rizzuto e Steccato di Cutro. Era là nella tempesta contro le onde, e la nostra scelta è stata di non andare, di non scortare nemmeno quella barca carica di persone. Non le è andato incontro nemmeno il pattugliatore che adesso fa avanti e indietro sulla linea dell'orizzonte. E questo è il racconto che abbiamo preso dalle pagine della Stampa, un racconto che Avvenire oggi sintetizza in un titolo che dice "Senza soccorso", mentre il Manifesto punta il dito sulle responsabilità e di fronte a quel che resta, qualche legno spezzato, una scarpa poco più sull'arenile di Crotone, titola "Relitto di Stato". Il naufragio di Piantedosi è invece il titolo che fa la Stampa, da cui abbiamo tratto il racconto dell'inviato a raccontare gli orfani del mare, e più tardi vedremo anche perché e come si potevano salvare tutte quelle persone che, come ha detto il ministro Piantedosi, se la sono cercata. Alla fine mi sa che i Piantedosi di Val d'Itara li hanno messi lì quasi quasi per far sembrare la Russa un compagno. Ma tutto questo lo leggeremo poi tra poco, così come leggeremo i tanti pezzi che oggi sono dedicati ad Elie Schlein e al dualismo tra Elie Schlein e la Meloni. Parte la sfida, titola La Stampa, ma vedremo come Schlein e Meloni vengono oggi rappresentati come due volti del femminile che in qualche modo si completano e si combatteranno politicamente nella stagione a venire. Intanto la linea ai titoli del GR, torniamo tra poco con la seconda parte del Demone del Tardi.
Express my mixed emotions at my thoughtlessness. After all, I'm forever in your debt. And woman, I will try to express my inner feelings.
Minuti dopo le 8 abbiamo cominciato con Woman di John Lennon, questa seconda parte del Demone del Tardi, perché protagonista oggi sulle prime pagine dei giornali è il femminile e il suo doppio antagonista Elie Schlein naturalmente e Giorgia Meloni dall'altra parte. Il femminile sì, ma anche il femminismo, che non è necessariamente sinonimo del femminile, anzi nel caso del dualismo Schlein Meloni, come vedremo, sono due polarità. Parleremo delle donne e delle donne che scrivono di donne tra poco, ma intanto restiamo sulle donne, gli uomini, i bambini e le bambine che sono morte nel naufragio di fronte alle coste del Crotonese. Mattia Feltri questa mattina nel Buongiorno sulla Prima della Stampa ricorda gli ultimi dati dell'UNHCR usciti a giugno, che quantificano in 89,3 milioni le persone che a fine del 2021 erano in fuga da guerre, tirannie, violenze, violazioni dei diritti umani, siccità, fame e altre sciagure, e a maggio il numero avrà superato i 100 milioni. E dice Mattia Feltri: forse l'unico essere dell'intero pianeta ad avere a cuore la sorte dei suoi figli è Piantedosi, e i 100 milioni di migranti sono 100 milioni di sconsiderati. Non capire, dice Mattia Feltri, che la disperazione spinge gli uomini ovunque, da sempre, significa non capire niente degli uomini. Restiamo sulle colonne della stampa, perché in questo naufragio senza soccorso le vittime potevano essere salvate. Lo scrive Laura Anello nella pagina 3 della stampa. È un giallo che si sviluppa lungo 7 ore, dalle 22 di sabato 25, quando l'imbarcazione partita da Smirne in Turchia viene avvistata da un aereo dell'agenzia Frontex alle 5 del mattino successivo, quando un pescatore vede davanti ai suoi occhi l'inimmaginabile e dà l'allarme. Il mare non è pieno di pesci, ma di cadaveri, di adulti e di bambini. Durante queste 7 ore la macchina dei soccorsi si muove, si agita, gira a vuoto senza centrare l'obiettivo primario, cioè salvare quel barcone fradicio pieno di famiglie che è in balia delle onde. Com'è possibile che una nave avvistata, segnalata, a rischio di affondamento, arrivi a 100 metri dalla costa senza che nessuno riesca a raggiungerla prima? E com'è possibile che quel barcone si schianti davanti ai soli occhi di un pescatore mentre le forze dell'ordine arrivano dopo? Eppure quel caico di legno non era un miraggio, c'era e lo sapevano tutti dalle 22 della sera precedente. I fatti dicono che alle 22 di sabato 25 l'aereo di Frontex, l'agenzia europea che ha come compito la protezione delle frontiere degli stati membri, segnala alle autorità italiane l'imbarcazione a circa 40 miglia, 75 chilometri dalla costa di Crotone. Non spetta a Frontex intervenire e soccorrere, non è il suo mestiere. Segnala il barcone perché è presumibilmente impegnato nel traffico di migranti. A quel punto la palla passa all'Italia, e ad attivarsi sono due unità di soccorso marittimo della Guardia di Finanza, e precisamente la vedetta V5006 della sezione operativa navale di Crotone e il pattugliatore veloce PV6 Barbarisi del gruppo aeronavale di Taranto. Non sappiamo, questo lo chiariranno le indagini, a che ora le due imbarcazioni di soccorso si muovano, per quanto stiano in mare e quando rientrino nei rispettivi ormeggi. Di sicuro è che rientrano, considerando le condizioni del mare proibitive, che è dato tra forza 3 e forza 4, cioè da mosso a molto mosso, con onde cioè che vanno da 1,5 metri a 2,5 metri, ma il meteo peggiora di ora in ora e gli uomini delle Fiamme Gialle non riescono a individuare il barcone. A questo punto non si sa che ora sia, ma di certo c'è che la situazione a quel punto è da allarme rosso, perché c'è un natante di legno carico di umanità in mezzo a un mare che è pericoloso anche per i mezzi di soccorso, e dove esattamente è non lo sa più nessuno. Che cosa dovrebbe accadere in questi casi? Secondo Gianfranco Schiavone, uno dei più autorevoli studiosi di diritto dell'immigrazione, le dichiarazioni fatte finora sono sbrigative in modo offensivo, come di chi vuole chiudere la vicenda il prima possibile. È evidente che di sicuro tutto quello che si poteva fare non è stato fatto, perché se una piccola vedetta non riesce ad affrontare un mare in condizioni difficili, serve disporre una ricognizione aerea o mandare una nave di dimensioni più grandi, seppure più lenta. Invece, a questo punto le forze di soccorso marittime gettano la spugna, si presume nella speranza che quel barcone diretto verso la lunga costa sabbiosa ce la possa fare da solo. Anche questa volta non si sa quanto tempo duri questa speranza, che ormai ha i contorni del conto alla rovescia, o peggio di un tiro di dadi. Fonti della Guardia di Finanza di Crotone dicono che a quel punto vengono attivate pattuglie a terra lungo tutte le direttrici di probabile contatto costiero. Il silenzio viene poi spezzato alle 4 del mattino da una telefonata che giunge al reparto operativo aeronavale della Guardia di Finanza di Vibo Valentia. È una chiamata allarmata in un inglese incerto, non parla di un incidente, balbetta, chiede aiuto. Secondo le testimonianze dei sopravvissuti, quella è l'ora in cui il barcone avrebbe avvistato le luci della costa e i trafficanti, forse temendo di essere localizzati, avrebbero gettato almeno 20 persone in mare per alleggerire il carico e allontanarsi rapidamente. Fatto sta che alle 5 del mattino il naufragio su una secca a 100 metri dalla spiaggia si consuma davanti agli occhi del solo pescatore ed è lui a chiamare i soccorsi. Si potevano salvare, le indagini dovranno dire esattamente che cosa è stato fatto, o meglio che cosa non è stato fatto, per mettere in sicurezza e dare una terra e una vita alle persone che invece non hanno avuto né l'una né l'altra. Passiamo adesso invece a quello che si prende gran parte delle prime pagine al netto delle cronache e dei commenti sul naufragio, ovvero Elly Schlein, ma Elly Schlein quasi sempre in accoppiata con Giorgia Meloni, che sia un gioco giornalistico oppure ci sia un senso politico nell'accostamento necessario, ora lo vediamo. Restiamo, visto che ci siamo, sulla prima pagina della Stampa, dove ci sono solo donne a scrivere della donna Elly Schlein. C'è Linda Laura Sabbadini che scrive del potere femminile svolta a sinistra, c'è Michela Murgia, che è una delle poche che non festeggia e non celebra l'elezione di Elly Schlein, quella donna giusta nel posto sbagliato e la donna giusta nel partito sbagliato, dice Michela Murgia. E poi c'è il commento che è affidato a Flavia Perina, che è la prima ad accostare Elly Schlein e Giorgia Meloni. Ora per Giorgia la vittoria di Elly sarà un problema, scrive Flavia Perina. Schlein sembra disegnata apposta per cimentarsi nel duello immaginario con Meloni, e simmetrica a lei per età, energia, determinazione, è assolutamente alternativa per riferimenti culturali, contenuti politici, elettorato di riferimento. Sarebbe, sarà, quando arriverà il momento, un notevole duello. E il pezzo di Perina prosegue poi a pagina 11. La rappresentazione di Schlein come ancella del dirittismo ZTL o addirittura agente dell'ideologia woke è stata finora lo zoccolo duro della critica alla neosegretaria PD da parte della Fronte Conservatore, una Ocasio Cortez italiana, come dicevano ieri tanti commenti, ignari della divergenza biografica tra una portoricana nata nel Bronx e un'italo-svizzera nata a Lugano, una cyborg del correttismo benedetta da Soros, ultras di ambientalismo ideologico, immigrazionismo politicamente corretto, cancel culture e linguaggio inclusivo, questo è Francesco Giubilei, agenda arcobaleno, femminismo, assistenzialismo e odio sociale, questo è Carlo Fidanza, abortismo sfrenato, ideologia gender fluida radicale, ecologismo antiumano, droga libera e guerra alla libertà educativa delle famiglie, questi invece sono i provita e famiglie. E tuttavia, dice Flavia Perina, questo ritratto appare datato, descrive un tipico conflitto assai diverso da quello che la nuova leader democratica ha esposto subito dopo aver incassato il risultato. Il campo dove Schlein porta il duello, vedremo se sarà confermato, ma tutto fa pensare di sì, non è quello dei nuovi diritti liberal, ma fa piuttosto riferimento alle vecchie promesse costituzionali usurate dall'austerity e dalla globalizzazione: scuola e sanità pubblica, precarietà, salari, lavoro, l'emergenza climatica come sfida anche sociale. Insomma, più rider e meno schwa, si potrebbe dire, per sintetizzare. E lo conferma la piccola Spoon River citata in conclusione del discorso. Mariel Franco, attivista delle favelas brasiliane, assassinata nel 2018, Alberto Brasca, vice sindaco di Firenze ma anche presidente della Federazione Pugilato, lo sport degli ultimi, Gian Claudio Pinto, capofila di Occupy PD dopo il complotto dei 101 contro Prodi, Antonio Prisco, simbolo della battaglia dei riders, Antonio Megalizzi, attivista europeista e vittima della strage di Natale a Strasburgo. Nel racconto di Schlein, dice Perina, ci sono i poveri, i sognatori, i militanti e i delusi della sinistra, della mitica agenda ZTL, al momento non si vedono grandi tracce e chissà, anche questo non sia un elemento di simmetria con Meloni, pure lei capace nei suoi primi interventi dopo la vittoria di stupire il pubblico archiviando ogni precedente narrazione e smarcando nettamente la sua immagine da quella del famoso comizio di Vox con il corredo di critiche e allarmi che aveva suscitato. Dopo le ultime elezioni, prosegue ancora Perina, mentre molti a sinistra evocavano emergenze democratiche e un esecutivo a brevissima durata, Elly Schlein fu tra i pochi a commentare con sobrietà assoluta la vittoria piena della destra e in particolare di Giorgia Meloni. Dopo queste primarie, Meloni ha ricambiato con analogo aplomb. Una giovane donna può aiutare la sinistra ad andare avanti, toni inediti nel ring politico che vediamo da un pezzo. Anche per questo reciproco fair play, se durerà nel tempo, la sfida Meloni-Schlein sarà interessante e potenzialmente portatrice di effetti collaterali positivi in una scena politica da anni dominata dal bullismo maschile e dalla propensione a scegliere le donne del nemico come bersagli di campagne fangose e violente. Ora che i due principali partiti italiani sono guidati da donne, sarà più difficile proporre certi titoli sessisti, cavalcare certe campagne, invitare i follower a raccontare cosa farebbero a Tizia o a Caia, raccontare una sindaca come patata bollente, auspicare che un ex ministra sia presa a calci in culo per 10 chilometri, trasformare una ministra in un fumetto porno o riferirsi all'impegno femminile come roba da Oche Giulive. Il duello adesso è un altro, lo governano le donne, anche i cavernicoli del maschilismo dovranno adeguarsi. Così Flavia Pirina oggi sulle colonne della Stampa. Dicevo, quasi tutti i commenti affidati alle donne, c'è naturalmente qualche eccezione, tipo Gramellini sul Corriere della Sera, che però come Perina accosta Schlein e Meloni e propone quasi a specchio, quasi una fosse il contraltare dell'altra in un gioco di bianco e nero. Meloni e Schlein non hanno nulla in comune, scrive Gramellini, tranne la cosa oggi più rara e dunque più richiesta, cioè la coerenza. Dicono quello che pensano e fanno quello che dicono, o almeno ci provano. Nell'epoca della politica scaduta, pur esercizio di marketing, hanno dato l'impressione ai rispettivi elettorati che sotto l'etichetta ci fosse un prodotto genuino. C'è una ripulsa collettiva per gli ondivaghi e per i furbi, l'elettore sa che Meloni e Schlein hanno delle idee di società molto diverse, praticamente opposte, ma a differenza di altri hanno delle idee e non le cambiano in base all'ultimo sondaggio. C'era molto il femminile nel pezzo di Perina, oggi Giorgia Serughetti sulla prima pagina della Stampa segna però il confine che sta tra leadership femminile e leadership femminista. Scrive la filosofa Serughetti, la sua elezione a segretaria appare già una piccola grande rivoluzione per quella declinazione al femminile che a sinistra ha faticato così a lungo a tradursi in realtà, ma ci sono degli aspetti di novità. Il primo è la proposta di un modello di leadership alternativo a quello di Giorgia Meloni, femminista, non femminile, l'ha chiamata Schlein. La differenza è quella che passa tra l'agire per le donne, per i loro diritti, e il semplice essere donna, tra il collettivo e l'individuale. Su questo terreno del noi, la neosegretaria si appresta a giocare una partita decisiva, perché da qui passa la possibilità di rigettare e sconfiggere l'individualismo competitivo e reazionario che con la destra vittoriosa si è fatto spirito del tempo. Il secondo aspetto è il rapporto tra il dentro e il fuori, tra un partito da troppo tempo incapace di un rapporto con la società e pezzi di società fuori dal partito, che hanno visto nella candidatura di Schlein la possibilità di tornare a contare. Gruppi femministi, ambientalisti, antirazzisti, reti del sociale e organizzazioni giovanili hanno avuto un ruolo importante nel produrre l'effetto di movimento che solo una leadership aperta poteva creare. Il terzo aspetto è la proposta politica. Lì Schlein ha sfruttato fino in fondo il bisogno di riconoscimento, mobilitazione, integrazione delle identità che soprattutto le donne, i giovani e le minoranze si aspettano di trovare al cuore di un programma di sinistra. Scrive anche Serughetti che il risultato apre a una possibile mutazione della natura stessa del partito, che però per realizzarsi richiede cura, costanza, capacità di permanere nel rapporto con il fuori, di costruire effettive piattaforme di mobilitazione. Non basterà per questo il solo cambio alla guida, e in qualche modo ci indirizza verso il primo piano concreto che dovrà affrontare Schlein, ovvero quello di unire le tante anime del PD. Ce l'avete presente, no? Questa espressione, unire le anime del PD, che suona e sembra quasi più una bolgia da quadro di Hieronymus Bosch piuttosto che la rappresentazione del partito, questo forse qualcosa dice del partito e anche della voglia degli elettori di uscire a riveder le stelle. E Daniela Preziosi sulla prima di domani ci porta proprio nella questione politica interna al PD. Adesso Schlein deve decidere se e come vuole governare il PD. La leader alle prese con le caselle del nuovo gruppo dirigente ha promesso volti nuovi, ma per evitare fughe dal partito e dai gruppi parlamentari dove è in minoranza deve dare un segnale agli sconfitti. Il primo a sbattere alla porta, racconta Daniela Preziosi all'indomani della vittoria di Elly Schlein, è Beppe Fioroni, ex ministro, ex DC, ex Margherita, consigliere di Guerini al Ministero della Difesa. Se un Fioroni farà primavera, ovvero darà il via a una scissione esclusa da tutti o ad altre fuoriuscite, lo si vedrà nelle prossime ore, via via che la neosegretaria deciderà il suo gruppo dirigente anche prima delle svolte nella linea politica. Il o i suoi vice, la sua segretaria, i o le capigruppo di Camera e Senato e il presidente dell'Assemblea. Scelte in cui deve mettere insieme due cose che fanno a pugni: da una parte la richiesta di cambiamento radicale di chi l'ha letta nei gazebo, dall'altra la promessa di includere di inclusione degli sconfitti, anche perché dal terzo polo gli inviti ai riformisti sono ormai smaccati ed espliciti. Ieri pomeriggio Schlein ha fatto il suo ingresso da leader al Nazareno, lì dovrà presentare la sua squadra e la prima occasione per dimostrare di non voler spaccare il partito, salvo inciampi delle prossime ore. Gli sconfitti per ora restano in attesa, la mossa spetta a lei, a partire magari da un confronto con Bonaccini, ma il contraccolpo che vivono è pesante. Il problema, spiegano, è soprattutto nella base degli iscritti che lo aveva indicato come segretario a nettissima maggioranza. Lei ieri al Nazareno in una breve conferenza stampa ha dato segnali di aver capito il problema, forse più della notte della vittoria, quando il ringraziamento a Bonaccini era arrivato a fine discorso. Il massimo sforzo di questi giorni sarà quello di lavorare per la massima unità di questo partito, ha detto, che è anche la preoccupazione dei dirigenti accusati di aver fatto la regia della sua corsa, come Andrea Orlando. Sta a Schlein, ha detto Orlando, come a chiunque avesse vinto, ricomporre l'unità il giorno dopo una competizione che ha visto comunque un peso significativo di chi ha perso. Schlein è donna prudente, scrive Preziosi, l'unità però è un delicato equilibrio per una segretaria aspettata al varco su temi sensibili come il posizionamento filoatlantico sulla guerra russo-ucraina, che per esempio Giorgio Gori, sindaco di Bergamo, considera la condizione per restare nel PD, anche perché il PD esprime il presidente del Copasir, l'ex ministro Lorenzo Guerini, anche lui ben piantato sulla linea filo-Kiev e peraltro anche capo della minoranza. Così dunque Preziosi ci porta fuori, come dire, dalla poesia della prospettiva politica e ci porta nella prosa della contesa quotidiana all'interno del partito. Resta comunque il dato di partenza, ovvero di una leadership politica di donne, in cui in questo momento c'è la leader del governo che è una figura femminile, la leader del principale partito di opposizione che è una figura femminile, e sta a vedere che a questo punto rischia di avverarsi l'antica profezia di Enzo Biagi, cioè di vedere Berlusconi che si presenta con le tette per far parte anche lui del femminile. Naturalmente ci sono tanti altri pezzi e commenti dedicati alla elezione di Schlein a leader del Partito Democratico. Ne scrive per esempio Concita De Gregorio su Repubblica, sottolineando che con l'arrivo di Elly Schlein si stempera la novità del femminile di Meloni, che era diventata una bandiera della destra che ahinoi ha anticipato la sinistra nel aprire le porte della leadership a una donna. Scrive il direttore di Repubblica Maurizio Molinari, che parla di tre sorprese della sinistra. L'elezione di Elly Schlein alla guida del Partito Democratico racchiude tre novità destinate ad avere conseguenze nella politica politica italiana, il duello tutto al femminile per la premiership nazionale, il ritorno alle urne di un numero importante di astensionisti, una piattaforma su lavoro, clima e disuguaglianze per rilanciare il fronte dei progressisti sul terreno della giustizia economica in sintonia con quanto sta avvenendo nelle maggiori democrazie industriali. Naturalmente ci sono anche gli scontenti. Prima di arrivare agli scontenti, segnalo anche l'editoriale di Norma Rangieri sulle colonne del Manifesto, la missione possibile di Elie Schlein. Il Giorno intervista Calenda invece, che dice la sinistra estrema si è presa il partito ed è uno dei principali animatori della campagna acquisti dei cattolici e dei centristi che stanno all'interno del PD. Chi decisamente non apprezza l'elezione di Schlein è il Foglio. Lo dice il direttore Claudio Cerasa: Schlein e la social confusione, paese legale o paese reale, la contemporaneità della nuova leader esiste ma sparisce d'incanto quando dalla forma si passa alla sostanza. Il rischio del nuovo PD è regalare il buon senso alla destra a partire dall'Ucraina. C'è anche Giuliano Ferrara che scrive di Elie: la modaiola è convenzionale, una figurina che allude al futuro perché non tiene il pugno il presente. C'è Carmelo Caruso che scrive della zia Meloni per la premier Schlein e la nipote ribelle e quindi una fortuna. E poi c'è chi come Capone punta il dito sulla Schleinomics, il programma economico di Schlein, un lungo elenco della spesa ma non si dice chi lo paga. Naturalmente schieratissimi i giornali della destra, in particolare il Giornale che oggi titola Movimento 5 Schlein torna l'incubo giallorosso, e poi parla di un partito elitario e nichilista che volta le spalle ai lavoratori, il Pantheon perdente di Elie, Rackete, Ocasio-Cortez e Murgia, che però abbiamo visto prende le distanze, hanno ammazzato il PD, e il titolo di Augusto Minzolini, insomma cose così. Sono 1:30, mamma mia. E allora dalla Foglio ci tenevo a segnalare, a tornare sulla questione TikTok, perché il governo federale canadese ha annunciato che da domani su tutti i dispositivi elettronici dei dipendenti delle istituzioni non si potrà più usare il social network cinese. La decisione del Canada segue quella di giovedì scorso della Commissione europea e del Consiglio europeo, che hanno vietato ai rispettivi dipendenti di usare TikTok su smartphone anche se personali. Il provvedimento in questo caso entra in vigore dal prossimo 15 marzo. A dicembre scorso il governo federale americano aveva preso una decisione simile per tutto il suo staff. Chi si dice in questo momento angosciato, preoccupato e scandalizzato, sapete chi è? È Matteo Salvini, che è diventato un principe di TikTok e che passa metà della sua vita su TikTok, e quindi dice che sarebbe in atto una censura, perché in una società liberale prima di arrivare a blocchi radicali bisogna riflettere bene, mettere il bavaglio a TikTok. Guai, sono sempre a favore della libertà di pensiero, di parola, di espressione e contro ogni censura. Lo ha detto dove? Su TikTok, raccogliendo quasi 4.000 cuoricini. E poi c'è però chi dice che c'è un problema di sicurezza in un momento in cui la minaccia che arriva dal mondo informatico aumenta con gli attacchi cyber. E dice che l'unica cosa sulla quale saremo attenti è la sicurezza nazionale. Penso per esempio ai telefonini, dove passano tutti i dati come quelli sensibili, sanitari, anagrafici. Questa tematica, come anche l'energia, non può essere svenduta a potenze straniere. Chi lo dice questo? Sempre Salvini, che lo diceva però nel 2019 quando era ministro dell'interno. Insomma, Salvini 1 e Salvini 2 sul caso TikTok, con cui andiamo a chiudere rapidissimamente questa puntata del Demone del Tardi. Tra poco Prisma, ma subito la linea allo studio 1 ad Alessandro Principe per il GR delle 8:30. Noi ci sentiamo domani, buona giornata a tutti.